Grazie, buongiorno carissime amiche e carissimi amici, grazie perché mi date l'opportunità di essere qui con voi. Permettetemi qualche parola fuori dal testo, poi vi prometto che seguirò il testo. Innanzitutto qualche domanda, sono domande che faccio innanzitutto a me stesso anche se uso il voi. Sono un professore, l'avete sentito, quindi anche nel mio giorno libero non perdo il vizio di fare le domande, così per non perdere né il vizio né il ritmo delle domande. Mi sembrano domande importanti per dire le cose che poi vi dirò. E la prima è questa. Siete felici?
Sì.
Un po' più di animo. Siete felici?
Sì.
Ok, ci siamo. Siete innamorati?
Sì.
Questa è già la seconda funzione. Non vi chiedo di chi, ma in generale della vita, io però. E la terza è. Siete sognatori?
Sì.
Beh, no, qualcuno non è convinto ancora, ma si può sempre crescere su questo. Bene, mi sembrano importanti queste domande per iniziare. Adesso che abbiamo fatto, potrei anche smettere di parlare, perché abbiamo detto tutte le cose più belle e più importanti. Ho chiesto ai ragazzi dell'oratorio e ai miei alunni, in questi giorni, che cosa dirvi. Loro sanno che io spesso nel fine settimana sono in giro per incontri vari, e così ogni tanto parliamo di questi argomenti. Ho presentato loro il tema e ho chiesto cosa proporvi. E qualcuno di loro ha detto: perché non fai vedere, non fa vedere a seconda del contesto, quel video che ha fatto vedere a noi? Così iniziamo con un brevissimo video di un film famosissimo che è Il Signore degli Anelli, di cui trovate il testo all'inizio del mio intervento. Quindi le parole, anche se le ascoltate in italiano, comunque qui ci sono scritte tutte. Prego la regia di inviare questo breve testo, bei video.
E a volte non volevi sapere il finale, perché come poteva esserci un finale allegro? Come poteva il mondo tornare com'era dopo che erano successe tante cose brutte?
Vittoria! Abbiamo vinto!
Ma alla fine è solo una cosa passeggera. Quest'ombra, anche l'oscurità deve passare. Arriverà un nuovo giorno. E quando il sole splenderà sarà ancora più luminoso. Quelle erano le storie che ti restavano dentro. Anche se eri troppo piccolo per capire il perché. Ma credo, padron Frodo, di capire ora. Adesso so. Le persone di quelle storie avevano molte occasioni di tornare indietro e non l'hanno fatto. Andavano avanti. Perché loro erano aggrappati a qualcosa. Noi a cosa siamo aggrappati, Sam? C'è del buono in questo mondo, padron Frodo. È giusto combattere per questo.
Bene, grazie. C'è del buono a questo mondo ed è giusto combattere per questo. Se non ci crediamo anche noi, se non crediamo anche noi che c'è del buono a questo mondo e che è giusto combattere per questo, è meglio che cambiamo mestiere, meglio che cambiamo sogno se stiamo sognando, forse è anche meglio che cambiamo spiritualità, abbiamo ascoltato più o meno anche prima. C'è del buono a questo mondo. Io credo che c'è del buono a questo mondo e per questo cerco di combattere tutti i giorni la buona battaglia. Io ci credo e ve lo racconto attraverso alcune pennellate di vita. Giovani che mi hanno aiutato a crescere e mi aiutano ancora, come uomo e salesiano cooperatore. Giovani per i quali vale la pena scommettere tutta la vita. Se la spiritualità è un modo di vivere il Vangelo, e il Vangelo è la buona notizia dell'incontro con Gesù, per me il suo volto è nel volto di tanti ragazzi che, per dirla con Il Piccolo Principe, libro di Antoine de Saint-Exupéry, penso conosciate, questi ragazzi, ecco, per dirla con lui, mi hanno addomesticato. E per un attimo vi chiedo di chiudere gli occhi, davvero, per un istante. Qualcuno già da prima li chiudeva, adesso no. senza addormentarci, ma proviamo a pensare, ci passare davanti questo elenco di giovani, tutti, anche quelli che ci sembrano irriverenti. E chiudendo gli occhi non ci capita forse, pensando poi, guardandoci attorno col pensiero, di vederli realmente, di sentirli. È come per il piccolo principe, nell'incontro con la volpe, di essere addomesticati, e così guardando l'azzurro del cielo, ricordiamo gli occhi di quel ragazzo, di quella ragazza, o guardando il giallo dei campi di grano, ormai se ne vedono pochi, ma insomma immaginiamolo, non ricordiamo forse il biondo dei loro capelli, o ascoltando alcuni rumori non ci ricordiamo dei loro bei rumori, dei passi, delle grida, delle urla, dei richiami, di come ci chiamano. Penso a Stefania, che a 20 anni è morta di leucemia. Qualche giorno prima ha voluto salutare tutte le persone che le erano state vicine. Sul letto della sua stanza, consumata dalla malattia nel fisico, non ha mai smesso di sorridere. Mi ha raccomandato di non essere severo con i miei alunni. Mi ha fatto la domanda più difficile che abbia mai ricevuto. Prof, ma in paradiso soffrirò ancora? Penso a Giada, 16 anni, che facendo con me una sera, insieme ad altri ragazzi, come ogni lunedì sera ormai da 8 anni, volontariato con gli immigrati e i senza dimora di Catania, riceve 5 euro da un povero anziano, contento, a cui aveva dato un po' di sollievo, quasi fosse sua nipote. Da allora quella banconota è incorniciata e appesa nella sua camera per ricordarle ciò per cui è importante vivere. Come la moneta di Paperon de Paperoni, se è la numero uno, no? Penso a Gianmaria, che a scuola trovava ogni giorno a fumare di nascosto nei bagni. Voi non capite? No. E al quale avrò spezzato una 50ina di sigarette. Da allora non smette di telefonarmi in tutte le feste per farmi gli auguri. Anche a tutti gli orari, devo dire, però va bene. Penso a Milena, che dopo una giornata difficile a scuola con una classe, mi raggiunge in corridoio. Mi dà una pacca sulla spalla e mi dice con un gran sorriso: stia sereno, prof. Penso a Gianni, che una mattina al campo estivo dell'oratorio, vedendomi preoccupato poiché la giornata era piovosa e noi dovevamo fare una passeggiata, mi dice: Marco, di che ti preoccupi? L'importante è che il sole ce l'abbiamo dentro. Penso a Mohamed, conosciuto una sera sotto un portico della città, giunto da poco dopo uno sbarco. Visto le in cattive condizioni, gli offriamo più di un pasto caldo, ma preso il primo, non accetta il secondo dicendoci: no grazie, perché Dio c'è anche domani. Dio c'è anche domani. E io, che pensavo di conoscere il senso della provvidenza, i gigli dei campi, gli uccelli del cielo, in un posto puzzolente, in una situazione estrema, da una persona che non era cristiano sicuramente, in quel momento, in quel fratello, ho imparato, ho compreso per un po' il senso della provvidenza. Dio c'è anche domani. Penso a Gaetano, che viveva in un quartiere difficile della città e partecipava alle nostre attività oratoriane. Finita la giornata di giochi, andai incontro a sua madre, che di solito si teneva a distanza. Il figlio aveva la fama del discolo, del cattivo, e si raccontava il peggio di lui. Avvicinatomi, mi sentii subito dire: che cosa ha combinato questo delinquente oggi? Risposi con serenità e sorridendo: signora, complimenti, suo figlio è stato bravissimo. Siamo davvero contenti di lui. La mamma non credeva alle sue orecchie. Poi cominciò a piangere e abbracciò Gaetano, quasi lo strozzava. Chiesi perché piangesse e lei rispose: piango perché è la prima volta in 12 anni che qualcuno dice che mio figlio è stato bravo ed è contento di lui. Penso ai tanti ex allievi, in ex allievi e ragazzi dell'oratorio, aggiungo, che si stupiscono e non sanno come ringraziare quando gli telefono per far loro gli auguri del compleanno. Ti sei ricordato di me, prof? Si è ricordato di me? Già, sì, non ci si dimentica delle persone importanti. Penso a Rosario, detto Saro, siciliano, Saro, che tutti gli animatori rimproveravano all'oratorio, ma nessuno per mesi e mesi gli aveva mai chiesto come si chiamasse. Penso alle ore notturne passate in chat e sui social network per parlare con Chiara, che non si sente voluta bene da nessuno e vomita ciò che mangia. Penso a Giuseppe, un giovane ex allievo orfano di padre, che oggi è laureato e ha pubblicato una raccolta di poesie, realizzando un suo piccolo sogno. Forse adesso anche dinanzi a voi, anche ad occhi aperti, sono passate una serie di immagini, di volti, di storie, quelle storie di cui si diceva all'inizio nel testo che avete visto, quelle grandi storie, perché ogni storia è una grande storia, perché ogni uomo, come si dice, viene al mondo per raccontare una storia. Riprendo il testo. Allora ogni vita è una storia grande, di quelle che contano davvero, e per poter vivere è necessario essere aggrappati a qualcosa, a qualcuno. In questo mondo, nonostante tutto, c'è qualcosa di buono per cui vale la pena impegnarsi. Don Bosco scelse di puntare sul buono che c'era nei ragazzi, partendo proprio dagli ultimi e incontrandoli con il volto del risorto, che è un volto che manifesta bontà e gioia. E noi possiamo solo restare a guardare o ammirare quanto fatto da altri? Certo, ad alcune situazioni dovrebbero pensarci le istituzioni, ma non è forse vero che la prima istituzione è proprio l'uomo? Siamo noi. E che non saranno certo le istituzioni ad andare in paradiso o da qualche altra parte più giù? Nei luoghi in cui non siamo presenti noi, ci saranno altri pronti a rubare il cuore e la serenità ai giovani. Conoscete Pinocchio, il gatto e la volpe, no? Sono dovunque. Offrendo il marcio a buon mercato e travestito di buono. In ognuna delle terre dell'educazione siamo chiamati a stare con uno sguardo da risorti, con la gioia di chi ha incontrato Gesù Cristo, perché, come dice qualcuno, se siamo tristi vuol dire che abbiamo incontrato qualcun altro. Gesù poteva mai essere un uomo triste? Chi avrebbe mai seguito un giovane con il muso lungo? Chi avrebbe mai passato del tempo con lui? Io non so se raccontasse le barzellette, però sicuramente non era triste. E io? E noi? Sono di quelli che quando mi si chiede come stai, per esempio al telefono, rispondo ma potrebbe andare meglio. O di quelli che rispondono bene, di tutto ringrazio il Signore. Sono certo che il bene è più contagioso del male. Credo che una foresta intera che cresce possa fare più rumore di un albero che cade. Sogno che chi nasce tondo possa morire quadrato al di là di tutte le leggi della geometria. Sono un professore di latino e greco, permettetemela questa uscita. Mi scusino i matematici. Mi impegno affinché da ogni sogno possa nascere un progetto di vita. Permettetemi, infine, se si può, di parlare del paradiso. Perché la nostra vera missione è il cielo, a partire da questa terra. Penso ci vogliate andare tutti in paradiso. Chi prima, chi dopo, voi almeno farà altri 60 anni, io forse anche più tardi, però voi altri 60, non vi preoccupate. Perché, magari non subito, infatti, non andremo in paradiso perché Papa Francesco testimonia e vive la povertà e l'attenzione agli ultimi. Non ci basterà dire a San Pietro lì davanti alla porta del paradiso: posso entrare? Siamo amici del Papa, faccia entrare. Forse funzionerà un po' come in certe discoteche, locali, pub, dove si entra solo se accompagnati e a volte la donna entra gratis. Entreremo in paradiso, so che non è teologia, non sono misteri, per cui prendetela come un'immagine, una favola, solo se saremo accompagnati dai giovani che avremo voluto bene e salvato. Saranno loro il nostro pass. Saranno loro il nostro biglietto d'ingresso. Ci sarà qualcuno di questi ragazzi che lì davanti alla porta, accanto a San Pietro, dice: sì, lui può entrare, lei può entrare. Noi vediamo, sì, proprio tu, proprio quel ragazzo che pensavamo non fosse nessuno, pensavamo che avevamo messo da parte, eppure lì, quel sorriso.
Marco, sì, più lentamente, sì. Parlare più lentamente, grazie.
I siciliani abbiamo questo vizio della velocità. Scusate, dicevo che saranno quei ragazzi ad accogliere, e concludo. L'augurio per questo nuovo anno e per tutta la vita è di camminare con i piedi per terra, lo sguardo in cielo, le maniche sbracciate per il lavoro. La missione è di essere felici, ma di non esserlo da soli. Auguri.